l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buongiorno, ben ritrovati. Come detto, siamo nel pieno della pausa per le nazionali Estonia-Israele sul cammino della nostra nazionale in mezzo alle riflessioni sul campionato. Il caso Osimhen, perché oggi Repubblica ha svelato le carte segrete del trasferimento di Victor Osimhen dal Lille al Napoli, su cui sta indagando la Procura di Roma, dove ci sono delle cose abbastanza importanti da analizzare, le andremo a leggere, ad analizzare, commentare sicuramente. Ma intanto, come ogni mercoledì, non ogni mercoledì, ma come spesso il mercoledì, abbiamo il nostro editorialista di turno, al quale diamo il buongiorno. Intanto buongiorno da Vincenzo Managgio e Giorgio Solani, naturalmente, ma buongiorno ad Antonello Valentini. Ciao Antonello!
Ciao Vincenzo, buongiorno, eccomi qua.
Quando c'era Nazionale poi sono sempre particolarmente contento di sentirti, perché tu, da grande rappresentante della Nazionale che è stata e che speriamo possa tornare ad essere, ti prendo subito in parola e ti chiedo che sensazioni hai, perché adesso c'è Estonia, Israele, parte seconda, non dipende soltanto dalla nostra Nazionale ovviamente, però quali sono le tue sensazioni?
Ma sai, qui c'è poco da filosofeggiare, ci vuole molta concretezza. Abbiamo 4 partite, 2 imminenti adesso in Estonia e poi a Udine, e poi a novembre le ultime 2 in Moldova e in casa con la Norvegia. Abbiamo 4 partite che dobbiamo vincere, punto. Se non vinciamo queste 4 partite non siamo certi di andare ai playoff, che è già un risultato, diciamo, di secondo livello, nel senso che si qualifica soltanto la prima del girone, e io dubito che la Norvegia possa prendere uno scivolone in casa con Israele sabato prossimo, o che comunque possa sbagliare la partita, anche perché pur arrivando, se dovessimo arrivare magari, ma se dovessimo arrivare a pari punti in testa al girone, comunque la Norvegia ha una differenza gol di più 21, mentre l'Italia ce l'ha di più 5, quindi dobbiamo concentrarci realisticamente sui playoff, che non sono più i playoff di una volta, quindi sono molto molto delicati e rischiosi. Intanto devi vincere queste 4 partite e fare 12 punti. Ma i playoff non sono più quelli di una volta, cioè uno scontro diretto andata e ritorno contro un solo avversario, come facemmo per esempio prima dei mondiali del 98 in Francia. Noi giochiamo con la Russia, prima a Mosca e poi in Italia con Cesarone Maldini CT, e ci qualificammo. Qui invece sono 16 squadre complessivamente che partecipano ai playoff, divise in 4 gironi da 4, e quindi devi disputare una semifinale in partita secca e poi eventualmente la finale in partita secca, su campi, in sedi da decidere a sorteggio. Certo, chi sta avanti è favorito da questo punto di vista, però sono partite molto insidiose, perché come l'Italia ci può essere un'altra nobile decaduta o che è inciampata durante il percorso, che va a finire ai playoff e te la puoi ritrovare tra i piedi. E i precedenti della Macedonia o di non sono proprio da questo punto di vista rassicuranti, no?
No, direi di no. Tra l'altro le prime parole di Gattuso raccontano un po' come verranno affrontate queste sfide. Giocheremo la prima in un modo, la seconda in un altro, le scelte sono state fatte su queste basi qua. Mi dispiace per i giocatori che abbiamo perso, ricordiamo anche degli infortuni, in particolare Politano, ma sono arrivati i giocatori che possono darci una mano, le scelte sono state fatte pensando a queste gare. C'è da correggere tanto rispetto a settembre, ma ci sono state anche tante cose positive. Contro Israele l'abbiamo riaperta noi, poi qualcuno lassù ci ha voluto bene, l'abbiamo portata a casa.
Le assenze di Politano e di Zaccagni sono abbastanza pesanti, perché sono due giocatori che stanno facendo bene in campionato, e soprattutto Zaccagni in nazionale ha sempre dato un ottimo contributo. Gattuso ha dovuto sostituirli, ha richiamato Gabbia del Milan e ha trovato, a differenza, lo dico proprio papale, tu sai che io cerco di non nascondermi dietro le parole, certo, a differenza dell'atteggiamento tenuto a suo tempo, secondo me negativissimo, da Acerbi con Spalletti, io sto dalla parte di Spalletti in quella querela, lo dico chiaramente, certo. Spinazzola, 32 anni, richiamato in extremis per sostituire un infortunato che era Politano, a 32 anni e sapendo probabilmente di non avere grandi prospettive, nonostante tutto questo si è messo sulla tepe, ha preso la sacca ed è partito per Coverciano ed è a disposizione della nazionale. E questi sono esempi positivi che mi piace sottolineare.
Sicuramente. Poi c'è anche qualche buona notizia, no? Perché nel frattempo, per esempio, due giocatori che sono importanti per la nazionale, anzi tre, dai, voglio citare i tre dell'Inter in questo momento, che sono Di Marco, Barella e Bastoni, sembrano lontani parenti rispetto a quelli che abbiamo visto a inizio anno, a settembre. Sono giocatori che sono entrati in condizione, quindi avere anche dei giocatori di valore che sono entrati in condizione ci può dare anche qualcosa in più, no? Perché poi a settembre
sì,
magari
mi auguro che tutti e tre, in modo particolare Barella, che ha ritrovato certamente condizione fisica e atletica come gli altri due, riesca a esprimersi in nazionale allo stesso livello con il quale si esprime nell'Inter, perché spesso in nazionale Barella ha faticato di più e non è stato all'altezza della sua fama e del suo talento. Mi auguro che questa volta, come ho detto prima, c'è poco da fare filosofie, moduli, strategie o masturbazioni mentali. Qui c'è da vincere le partite, bisogna 4 partite che bisogna vincere, quindi ognuno si metta la mano sulla coscienza, giocatori, tecnici, staff, dirigenti eccetera, e remiamo tutti assieme per vincere queste 4 partite, per assicurarci, ripeto, i play-off, non la qualificazione. La qualificazione verrà, come tutti ci auguriamo, dopo i play-off, che bisogna vincere.
Assolutamente, senza se e senza ma, come giustamente hai detto tu, e comunque non dipenderà più soltanto da noi. Questa è un'altra cosa che un po' ci disturba, ma siamo più o meno tristemente abituati a questa situazione qua. Campionato che nel frattempo si ferma con il sud al potere, potremmo dire, Antonello, perché Roma e Napoli sono lì in vetta alla classifica. Napoli ce l'aspettavamo, forse la Roma un po' meno, ci ha stupito.
Sì, dici che Roma e Sud ti menano per strada.
Sì, 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 sicuramente.
Diciamo centro-sud.
Centro-sud. No, perché la chiamano comunque il derby dell'autostrada, sì, del sole, quindi siamo a un'ora e 40 di distanza.
Sto scherzando, è una bella sorpresa quella della Roma di Gasperini, e Napoli si conferma leader del campionato. Era quella che ha, secondo me, nonostante tutto, le maggiori probabilità di aggiudicarsi lo scudetto anche quest'anno.
Sì, tra l'altro devo dire che comunque in tanti ieri si sono espressi sulle potenzialità di questa Roma, e io ti coinvolgo anche su questo. È una Roma che può crescere ancora, o che secondo te ha già dato il massimo grazie a Gasperini?
No, può crescere ancora, ci mancherebbe, può crescere ancora, e ti dico di più, da quello che leggo sui giornali e dalle voci che raccolgo, ci potrà essere forse anche qualche novità di mercato, perché proprio in questi giorni Gasperini sta parlando di nuovo con la proprietà, evidentemente pensano a qualche rinforzo, soprattutto davanti, perché le due punte che ci sono adesso, giocatori assolutamente rispettabili, Dobbik ha risolto anche una gara recentemente con un bel colpo di testa, però voglio dire, è chiaro che alla Roma manca probabilmente qualche cosa lì davanti, è un centravanti più solido, più manovriero, ma anche un realizzatore, perché Dobbik è abbastanza macchinoso nei suoi movimenti, lo abbiamo visto, anche se è uno che difende bene la palla, che fa salire la squadra, che quando può segna, però certamente è un po' legnoso, questo bisogna dirlo onestamente. L'altro, Anderson, è un ragazzo, un giovane, che certamente di belle speranze, vedremo se si realizzeranno, però la Roma a questo punto, sai, poi quando si comincia a stare in alto e si lecca un po' il dente, così si suol dire, no? Quindi, siccome i Fredkin non mancano i danari, e la piazza è tra le più calorose, entusiaste, passionali, ma anche esigenti del campionato italiano, ma può darsi che tra questi colloqui mediati magari anche dall'ottimo Ranieri, che svolge un ruolo dietro le quinte, ma prezioso, secondo me, per la Roma e per lo spogliatoio, può darsi che i Fredkin mettano mano al portafoglio e a Roma possa arrivare un'altra punta centrale.
Restando a Roma, ma in quell'altra sponda, vediamo una Lazio che continua il suo percorso in difficoltà, rischiava anche la sconfitta in casa con il Torino, che evidentemente quando respira l'aria dell'Olimpico si esalta, dopodiché è arrivato un pareggio che però limita poco i danni in casa Lazio, sì, e la per Roma, la perdita di Zaccagni.
Torino ha preso 4 punti all'Olimpico, è una cosa,
esatto,
una cosa abbastanza incredibile. Anche il pareggio dell'altro giorno è stato acciuffato dalla Lazio in extremis, una squadra che va un po' a intermittenza. C'è da augurarsi per i tifosi e per i sostenitori della Lazio che Rotito nelle sue acrobazie finanziarie e regolamentari ed economiche riesca a sbloccare la situazione del mercato chiuso, per il momento impedito alla Lazio, e possa mettere mano anche lui al portafoglio per rinforzare la squadra, anche se so che si sta già muovendo. Per esempio la Lazio è partita senza uno sponsor, certo non sono i soldi di uno sponsor che possono risolvere la situazione, però insomma aiutano, penso che a questo punto di vista stia risolvendo lo Tito, e anche un problema di immagine complessiva, no, che tu dai. E comunque, voglio dire, io penso che Sarri, che conosce benissimo l'ambiente e sa di che cosa si parla, ha la possibilità, se gli saranno messe a disposizione delle forze nuove, di portare la Lazio in zona coppe.
In vetta, dicevamo, del Napoli, che comunque con la Roma per adesso guarda tutti quanti dall'alto, della Lazio abbiamo detto. Io però, prima di passare alle inseguitrici o comunque alle contendenti, volevo chiederti anche un parere su quello sfogo che secondo me è stato molto legittimo di Baroni in conferenza stampa, che a un certo punto si è sentito quasi preso in giro dalla stampa, ha chiesto e giustamente, anche secondo me, rispetto.
Ma su questo non c'è dubbio, Baroni è una persona seria, è un tecnico preparato e lo ha dimostrato anche l'anno scorso. Non ti dimenticare che la Lazio ha fallito la qualificazione nelle coppe europee perdendo in casa l'ultima partita in 11 contro 10 contro il Lecce. Sarebbe bastato un punto, un pareggio per andare in Conference League. Vabbè, detto questo, voglio dire, grande rispetto è giustissimo, la stampa ha il dovere e il diritto di fare le sue domande che ritiene, ma non ha il diritto minimamente di prendere in giro nessuno o di schernire chi che sia, perché tu puoi essere contrario alle scelte di Baroni, puoi criticarlo sul piano del lavoro, però con grande rispetto e con grande dignità, che come dire, garantendo al tecnico la dignità che i giornalisti devono garantire a se stessi.
Nel frattempo il Milan perde 2 punti e perde leggermente il passo rispetto alle due in vetta alla classifica, ma pareggia all'Allianz contro una Juventus che è sembrata però poco vogliosa di centrare la vittoria, tant'è che arriva il 5º pareggio consecutivo. Milan-Juventus, qual è lo stato di forma di queste due squadre e qual è la tua previsione?
Ma ti dico la verità, io sono rimasto abbastanza deluso dalla prestazione della Juventus, una prestazione poco coraggiosa. Se vuoi vincere le partite non puoi fare tutti. Io sarei curioso di fare una statistica, forse qualcuno l'avrà fatto, qualcuno più bravo di me, di quanti passaggi indietro ha fatto la Juventus in quella partita, anche quando ci arriva la palla sul centrocampo e quando c'era la possibilità di ripartire. Allora, questo non è l'atteggiamento buono, propositivo, che deve avere una grande squadra che mira ai vertici della classifica. Ecco, da questo punto di vista io sono abbastanza deluso per l'intraprendenza che è mancata, per il coraggio, per le idee, per la voglia di andare a cercare la vittoria. E per un pego non è arrivata invece una sconfitta, perché se da un lato Gatti a 2 metri dal portiere ha colpito troppo bene la palla, sembra un paradosso, ma l'ha colpita troppo bene e ha centrato il petto di Mignan, se l'avesse appena appena sbucciata a 2 metri dalla porta metteva la palla in rete sicuramente, e sull'altro versante c'è stato il rigore di Pulisic, discutibile quanto vuoi, comunque c'è stato il rigore di Pulisic sbagliato, 2 occasioni clamorose di Leao davanti al portiere messe di un lato, di un soffio al lato. Beh, se uno fa il conto di quella partita, io direi che ai punti avrebbe meritato di vincere il Milan se esistesse questo criterio nel calcio. La Juventus ha preso un punto, che ovviamente in una partita del genere fa sempre bene e non ti deprime, però non è la Juventus che i tifosi si aspettano, tant'è che alla fine la squadra è stata fischiata all'Allianz Stadium di Torino, perché è mancato quel piglio, quella voglia di andare a cercare il gol, di rischiare qualcosina in più, e così vivacchiare in quella maniera non è da Juventus.
Esatto, a questo punto, visto che la Juventus viene da 4 allenatori cambiati, 4 dirigenti cambiati, ti aspetti che comunque cercherà di andare avanti fino in fondo con Tudor, o c'è una deadline secondo te nell'idea di Conley?
No, ma io penso che Tudor abbia tutti i numeri per portare avanti i progetti della Juventus. L'anno scorso è stato bravissimo a prendere la squadra in corsa in una situazione molto delicata, a portarla in Champions, e credo che si meriti una stagione piena, perché poi il lavoro di un allenatore non può essere sottoposto ogni settimana a una vivisezione, altrimenti uno non lavora neanche tranquillo. Tudor ha il sangue bianconero, conosce bene l'ambiente, ha un ottimo rapporto con i giocatori, qualche volta forse fin troppo, come dire, amichevole, perché forse è ancora un po' troppo giocatore e ancora troppo poco tecnico, però voglio dire, ognuno poi si gestisce i rapporti umani come ritiene. Io vedo una situazione all'interno della squadra assolutamente serena, tranquilla, anche per qualche giocatore che è stato recuperato, e forse c'è da fare qualche riflessione anche su qualche acquisto, e questa è una cosa che dovrà decidere la società con i propri dirigenti, perché finora Davide e Openda stanno rispondendo alle attese, onestamente, mentre Vlahovic, che era partito tra mille problemi, mille polemiche, se ne va, bisogna darlo via, eccetera, ha dimostrato ancora una volta innanzitutto professionalità e serietà, e ha dimostrato di essere una vera punta centrale, ma non può essere sempre a mezzo servizio, non può essere il salvatore della patria che entra negli ultimi 30 minuti e deve fare gol e risolvere le situazioni. Quindi anche su questo credo che Tudor debba fare un po' una riflessione a 360.
Metto un attimo da parte il tema campionato, Antonello, perché oggi Repubblica ha tirato fuori le carte segrete del trasferimento di Victor Osimhen dal Lille a Napoli. Sai che comunque era già oggetto di indagine da parte della Procura di Roma. Finalmente, diciamo, cominciano ad emergere quelli che sono i dettagli poi che hanno portato a questa indagine che va avanti. Nel frattempo, ricordiamo, fu l'acquisto più oneroso del Napoli in quell'estate, con Victor Osimhen, che fu determinante per lo scudetto numero 3 del Napoli. E sono emerse alcune diciamo intercettazioni, o comunque alcune carte segrete rispetto a quel trasferimento. Ti evidenzio le principali.
Sì, ho letto,
esatto,
ho letto.
Così le diamo anche a beneficio dei nostri ascoltatori che certo, magari non lo sanno. Certo. Si parla di valori di facciata da parte di email scambiate anche tra i dirigenti della Napoli e della Lille. Questo, carissimi, vi permette di pagare, virgolettato da parte di Lopez, dirigente del Lille, per Osimhen un prezzo inferiore rispetto a qualsiasi altro club, ma con un valore nominale che è quello necessario per chiudere. Si parla del valore gonfiato evidentemente di alcuni giocatori. Inizialmente si parlava dell'inserimento di Llorente nella trattativa per abbassare l'operazione, cosa che però non andò a buon fine. Nel frattempo Pompilio, re d'Arguiva, aggiunto, le diceva: non devi scrivere nulla, tracce nelle email non se ne lasciano, a voce quello che ti pare, e quindi cominciano ad arrivare anche ordini, diciamo, di scuderie importanti. E soprattutto poi la chiusura dell'affare arriverà con la valutazione intanto di Karnezis, che in primo momento fu valutato 15 milioni, poi 10, poi 7 e infine 5, e poi l'inserimento dei tre giovani Liguori, Manzi e Palmieri, ciascuno valutato sui 5 milioni, ciascuno 4 milioni, 7 invece per Palmieri. Ricostruzione poi che venne fatta con tanto di interrogatori da parte della procura. Il trio risolve, ricordiamo, il proprio contratto con il Lille e finirà nelle serie inferiori. I tre giocatori dichiararono e hanno dichiarato di non aver mai preso neanche un volo per andare a Lille e fare le visite mediche che non erano mai stati fatti, e di fatto gli investigatori credono, e chiudo, che il quadro sia abbastanza chiaro. La costruzione dei valori da parte del Napoli era finalizzata al raggiungimento del valore nominale di 70 milioni, quale corrispettivo per Osimhen richiesto dal presidente del Lille. In traduzione molto semplice, il Napoli aveva 50 milioni di più, non poteva spendere, anche questo si legge nelle carte, e si arrivò ai 70 gonfiando, di fatto da quello che emerge da queste carte, il valore di alcuni giocatori. La trattativa andò in porto, Osimhen andò al Napoli, che non solo ha portato lo scudetto, ma ha portato poi negli anni successivi, vedi adesso soldi e quanti soldi nelle tasche di De Laurentiis, perché il giocatore poi venne valorizzato da quel campionato da Spalletti, eccetera. Qual è il tuo pensiero sulla base di tutto questo, considerando che magari altri club, mi viene in mente la Juventus, avevano pagato immediatamente con la giustizia sportiva in termini di punti per delle operazioni plusvalenze che ieri Marotta ha di fatto dichiarato come l'unico modo che hanno i club in Italia per sopravvivere in un momento di crisi?
Ma io lo ritengo un caso da chiarire fino in fondo, perché siamo nelle vicinanze di un vero e proprio scandalo. Se le carte emerse e pubblicate oggi da Repubblica sono autentiche, e non ho motivo di dubitare di Repubblica e di chi ha scritto i pezzi, vuol dire ancora al di là della Procura della Repubblica di Roma che porta avanti l'indagine, io credo che sia doveroso a questo punto che la Procura federale, diretta dal dottor Chinè, riapra il caso Osimhen dopo averlo archiviato, secondo me, in maniera un pochino frettolosa. Adesso ci sono queste nuove carte e secondo me la Procura federale ha il dovere, nell'interesse del Napoli innanzitutto, della chiarezza e della trasparenza dell'operazione, di andare fino in fondo sul piano della giustizia civile e sul piano della giustizia sportiva, perché non è possibile che si usino poi, diciamo chiaramente, due pesi e due misure, va bene? Perché la Juventus è stata inquisita e penalizzata e qui è stato archiviato un procedimento dalla Procura federale, perché probabilmente in quel momento non c'erano le condizioni per portarlo avanti, anche se la Procura della Repubblica invece continuava a indagare, ma sono due sistemi completamente diversi, lo abbiamo sempre detto, autonomi e non dipendenti. Però a questo punto, se ci sono queste novità, io credo che sia doveroso da parte della Procura federale, della FIGC, riaprire il caso Osimhen, perché quello che abbiamo letto e che molti di noi avevano subodorato, voglio dire, richiama un po', come dire, la realtà, l'integrità, la correttezza, anche perché quando si parla poi di quei tre giovani che tu hai citato, al di là dei giocatori sopravvalutati, sono tre giovani che a Lille l'hanno dichiarato loro, non sono mai neanche andati. Uno credo che faccia il pizzaiolo, uno credo che giochi in quarta serie e uno probabilmente ha smesso di giocare. Allora, valutare questi ragazzi, 5, 7 milioni, quello che è, anche un milione soltanto con il curriculum che avevano, ha tutti i contorni di un'operazione poco limpida, equivoca, sulla quale bisogna, secondo me, sia in sede civile, ripeto, di Procura della Repubblica di Roma, sia in sede sportiva, fare chiarezza fino in fondo, soprattutto nell'interesse del Napoli.
Beh, direi anche però del calcio italiano, perché Antonello, quando poi si dà la colpa, capiti, giustamente, anche alla pirateria.
Ecco, ma del calcio italiano, anche perché c'è, ripeto, il caso altrettanto clamoroso della Juventus, che è stata indagata, inquisita, giudicata e punita, sempre per un problema di plusvalenze diverso, analogo ma diverso rispetto a questo, che ha dei contorni clamorosi invece.
Sì, tra l'altro la Juventus ancora oggi paga quella punizione, perché quella punizione, processo Prisma, lo ricordiamo, eccetera eccetera, tra l'altro portata avanti da una procura non competente, che era quella di Torino, tant'è che le carte poi sono passate a Roma, però la giustizia sportiva decise intanto di intervenire prima di quella ordinaria, perché doveva essere più veloce, poi si è fermata con il caso Osimhen, portò alla penalizzazione alla Juventus, che la escluse di fatto dalle coppe per un anno, e l'esclusione dalle coppe per un anno mise i conti in gravissima difficoltà la Juventus nelle condizioni di abbattere e poi ricostruire e arrivare adesso a il 7 novembre riconfigurarsi come CDA dopo anni di costruzione di un CDA.
Quindi, anche per tutto questo, ma non solo per questo, per la trasparenza e l'immagine del calcio italiano, su questa vicenda Osimhen bisogna andare fino in fondo e chiarire tutti i particolari, ripeto, in sede civile, Procura della Repubblica di Roma, e in sede sportiva, Procura federale e organi di giustizia della federazione.
Ti faccio una domanda, Antonello, molto secca e diretta. Quale provvedimento sportivo ti soddisferebbe? Cioè ti farebbe dire si è agito nel modo giusto?
No, guarda, Vincenzo, non mi coinvolgo in questa cosa, perché vuol dire la Juventus ha avuto una certa punizione sulla base di accertamenti fatti e di giudizi espressi dalla giustizia sportiva. Bisogna vedere quale sarà l'esito dell'inchiesta. Adesso le indiscrezioni, le anticipazioni giornalistiche sono degne di fede e la Procura della Repubblica di Roma, se non ha archiviato, a differenza della Procura Federale della FIGC, evidentemente ha visto che c'è qualche cosa da approfondire e da chiarire. Quindi sarà solo all'esito di queste indagini, perché la Procura Federale ha certi meccanismi e corre su un certo binario, la Procura della Repubblica ha ben altri strumenti, ma poi alla fine le due cose spesso si devono incrociare, almeno sul piano dei documenti, e se ci sono dei fatti nuovi, come pare siano emersi in questi giorni, io ripeto, ritengo che la Procura Federale della Federazione Italiana Gioco Calcio abbia il dovere di riaprire il fascicolo a suo tempo archiviato.
Antonello, grazie davvero di cuore.
Ultima, ti posso dire una cosa veloce?
Assolutamente, c'è tutto il tempo che vuoi. Vai. No,
perché ne abbiamo visti di tutti i colori. Io sono un po' più vintage di te, ma ne abbiamo visti di tutti i colori. Ci mancava, almeno a me mi mancava, l'allenamento fatto fare dal CT dell'Under 21, sì, Baldini, che si sta preparando, con un occhio tappato a tutti i giocatori. Cioè Baldini sta facendo fare un allenamento ai ragazzi dell'Under 21 con un occhio coperto da una mascherina, perché pare che così, dice lui, i giocatori acquisiscono più velocità, più prontezza, stanno più attenti. A me viene un po' da sorridere, ti dico la verità, però voglio dire, perché rinunciare a un esperimento, alle novità? Vediamo un attimo. Comunque è una novità assoluta che segnalo e che passa alla storia, almeno per il calcio italiano. Io un allenamento fatto con giocatori che hanno una benda su un occhio,
non l'avevo mai visto,
e prima di andarmene ho visto pure questo.
Pare che sia, tra l'altro, un esperimento che aveva fatto in precedenza, forse l'avevano già fatto in precedenza, tapping, però insomma effettivamente la nazionale così allenata così è una cosa nuova che ci sorprende, ci incuriosisce, fatto bene evidenziarlo.
Non è una critica,
è una curiosità,
una riflessione, non ci smette mai di imparare. Vedrei.
No, vedi come Luis Enrique che si va a vedere le partite dalla tribuna, adesso ci sono i giocatori che si allenano.
Però lo fai rugby da sempre.
Sì, è vero, questo è vero. Grazie Antonello anche per questo finale.
Buona giornata, ciao.
Buona giornata da Antonello Valentino, ciao. Noi ci fermiamo, rientreremo con Rotocalcio e Lorenzo Di Benedetto, che dalla redazione di Firenze entrerà video con noi, e torniamo anche sul caso Osimhen.